Abbiamo le carte. L'archivio Liberio Collini ritrovato. Alpinista, guida, rifugista, figlio delle montagne trentine, ma anche soldato, prigioniero di guerra, partigiano nella resistenza francese e fuggitivo. E poi uomo dai mille interessi: la cultura, la fotografia, la letteratura e le lingue straniere, il cinema. Una vita straordinaria quella di Liberio Collini, nato a Pinzolo il 5 agosto 1922. È lui stesso a raccontarcela da assiduo scrittore nelle numerose lettere indirizzate alla famiglia e agli amici e nelle migliaia di pagine dei suoi diari, quaderni in cui per anni annota ogni aspetto del suo vissuto, dalla semplice quotidianità ai fatti di rilievo storico. Nella puntata di oggi abbiamo ospite Bruno Zanon, docente universitario di urbanistica e presidente della Commissione Storico-Culturale e Biblioteca della SAT. Nei diari di Liberio Collini, che come abbiamo visto raccontano la montagna dagli anni 40 agli anni 90, sono descritte tutte le trasformazioni che questi spazi hanno subito nell'arco di oltre mezzo secolo. Ma com'è cambiata la montagna in Trentino da quando il giovane Liberio cominciava a narrare la sua vita fino ad oggi?
È cambiata nel profondo, negli aspetti materiali e negli aspetti immateriali, vale a dire come la montagna è percepita dalle comunità locali e dagli esterni, nella percezione dei luoghi da parte di chi viene in vacanza e nel senso di appartenenza e di identità delle popolazioni. Perché questi cambiamenti? Perché gli anni 50, gli anni del secondo dopoguerra, hanno visto un'accelerazione nei cambiamenti. La montagna alpina, la montagna trentina, per quanto ci riguarda, ha visto l'ingresso nella modernità a cavallo del Novecento. Già prima, naturalmente, il Trentino si era avvicinato al resto del mondo attraverso le connessioni ferroviarie, l'avvio delle prime forme di turismo, però l'economia, le attività della popolazione erano rimaste prevalentemente quelle tradizionali. Ancora nei primi anni 50 il 40% della popolazione attiva, cioè quelli che lavoravano, lavoravano nell'agricoltura. E questo vuol dire che le comunità locali, quelle di montagna, erano ancora davvero immerse nella tradizione, in un legame forte con le risorse del territorio che consentivano un'economia di sussistenza.
Lunedì 4 gennaio 1954. Al mattino una sola ora di lezione, nel pomeriggio vado a Spinale. Nevica e tira un vento cattivo. Sono tornato alle 5:30 gelato e un po' bagnato. Ora vi sono in rifugio solo 6-7 persone. A sera scrivo a casa. Finalmente stasera dormo in un letto di tal nome. Martedì 5 gennaio 1954. Tutto il giorno porto neve per scioglierla e farne acqua per lavare e fare le pulizie del rifugio. Mercoledì 6 gennaio 1954. A mattina a Santa Messa, poi andiamo a Spinale a tracciare la pista nuova. Centimetri 70 di neve fresca. Sono di ritorno alle ore 2:30. Poco altro lavoro in serata. Notte di gennaio 1955. Poco lavoro, minor guadagno. Altri lavori alle dighe. Giovedì 10 febbraio 1955. Trovo lavoro presso Impresa Conci al Lago Serodoli. Sabato 12 febbraio 1955. Salgo a Mavignola per salire al cantiere, ma devo tornare per accompagnare domani il compressorista al cantiere. Domenica 13 febbraio 1955. Salgo al cantiere Serodoli con il compressionista ed il capo operai. Sono porta ordini ed eventuale infermiere. Siamo in 11. Domenica 16 ottobre 1960. Chiudiamo il rifugio dopo un'estate d'acqua e di miseria. Pochi turisti e pochi alpinisti.
In questi brani, scritti negli anni 50, Liberio ci racconta di alcuni lavori che si trova a svolgere per sbarcare il lunario, ovviamente tutti ad alta quota. dal maestro di sci al lavoro in cantiere, fino alla riflessione alla fine dell'estate del 60 sulla scarsità di presenza al rifugio. Che anni erano per chi viveva in montagna quelli del dopoguerra?
Le parole di Liberio Collini testimoniano in maniera precisa quale fosse la condizione di chi abitava in montagna nel secondo dopoguerra, nei primi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, e cercava di cogliere le occasioni che si presentavano grazie allo sviluppo del turismo. Campiglio in questo era una località fortunata, perché già dalla fine dell'Ottocento aveva cominciato un percorso di sviluppo. Tra le due guerre erano stati attivati i primi impianti di risalita, era frequentata da un'elite borghese che poteva permettersi di andare in montagna, di andare a sciare. E però chi lavorava in quelle condizioni doveva alternare attività di tipo tradizionale, agricoltura, il bosco, oppure i nuovi cantieri che si stavano sviluppando, oppure si stavano completando le vecchie opere, soprattutto nei grandi cantieri dell'industria idroelettrica, e quindi non era difficile incontrare un maestro di sci che poi facesse il muratore o che facesse ancora il contadino o che si prestasse ad altri lavori saltuari. Il turismo ancora doveva assicurare una continuità nel lavoro delle persone che vi si dedicavano.
Note del mese di febbraio 1970. Pensione Eden a Pinzolo. Per quanto riguarda il lavoro, esso è pressoché mancante. Nulla durante la settimana e poco la domenica. Ed ancora grazie ai signori prefetti Figaro e Simonetta, oltre che all'amico Maggioni, che ci han portato quel poco che abbiamo fatto. Ben poco potremo attenderci da questa prima stagione invernale, che è stata una vera delusione. Note del mese di marzo 1970. Pensione Eden. Alla fine di quest'altro mese possiamo tirare le somme, oltre che del mese scorso, di tutta la stagione invernale. Tolti i due giorni della prima di Pasqua, il resto si è risolto con un quasi nulla di fatto. Una nera delusione come stagione e come presenze. E credevamo di poter contare anche su diverse cene, ma tolta quella della rurale, non se ne sono avute altre. Siamo sempre sulla breccia alla ricerca del personale. Tanto più ora che sono venute a mancare Flavia, sulla quale facevamo sicuro affidamento, e Ada, che pure avrebbe almeno saputo dove mettere le mani. Così siamo ancora più giù dal punto di partenza. Domenica 16 agosto 1970. Alle 6:30 vado di nuovo a Pinzolo per la solita spesa e sono di ritorno alle 9:30. La giornata è abbastanza bella, perciò il servizio si svolge con maggior scioltezza di ieri. Vi sono, a mezzodì, oltre 80 coperti, molto movimento anche in bar. Organizziamo per la serata un falò con una specie di bivacco nella vecchia tendopoli. Vengono arrostiti i salamini sulle braci, si canta e si beve. Io faccio la solita chiacchierata sulla Val di Genova con le sue caratteristiche ambientali, la fauna, la flora, l'origine geologica, e presento i motivi per cui si raccolgono le firme per la difesa della valle. Molti applausi e tutti d'accordo, almeno finché durano il vino e i salami. Sono saliti da Pinzolo anche il signor Poli, con Arrigo, Marisa ed altri dell'Eden. Il falò termina a mezzanotte passata, ma l'allegria continua fino all'una di notte. All'1:30 vanno a letto i signori e noi alle 2:30 dopo aver fatto le solite pulizie. Venerdì 1 gennaio 1971. Veglione di fine d'anno e brindisi all'inizio del nuovo anno in compagnia di Lina Gasperi ed il marito e con una trentina di clienti, ospiti della pensione, fra cui 6 tedeschi che fraternizzano con gli altri italiani. La festa dura fino alle 3:30 del mattino. Poi andiamo a letto. Svegli alle 7:30, cominciamo di nuovo a correre. Vado a fare gli auguri a Gemma ed a Remo. Sono cadute 2 dita di neve, ma non ha intralciato affatto il traffico. A mezzodì vi sono 47 persone, ed altrettante ve ne sono a sera a cena. Abbiamo la casa con il pieno completo e continuerà così per diversi giorni. A Pinzolo c'è una folla come non c'è mai stata negli anni scorsi di questa stagione. Speriamo che questo sia di buon augurio per tutti i giorni del 1971 che ancora debbano passare. Intanto, per cominciare bene l'anno, nessuno di noi è andato a messa. Note del mese di gennaio 1971. Pensione Eden. Dopo un inizio del mese tanto roseo e con tanto lavoro, il mese termina in un modo del tutto moscio ed inglorioso. Non c'è gente in circolazione, e questo non solo da noi, ma è una stasi quasi totale e generale del movimento turistico. Gli italiani sono a corto di soldi a causa degli scioperi che si susseguono nelle grandi e medie industrie. Tedeschi non se ne vedono, né qui né altrove. Vi sono richieste di gruppi che vorrebbero la pensione completa a meno di 2.700 lire al giorno. Molto meglio tenerla a casa vuota e riposare, piuttosto che lavorare solo per essere stanchi, arrabbiati e fare debiti ancora più grossi.
Siamo all'inizio degli anni 70 e Collini racconta il turismo montano tra periodi di piena e altri più scarsi. Come si è evoluto il turismo sulle montagne trentine in quegli anni e che conseguenze ha avuto sull'ambiente e sul tessuto sociale delle valli?
Nelle parole di Liberio Collini si sente il riflesso del boom economico che si era sviluppato nella seconda metà degli anni 60 in Italia, e quindi molte più persone potevano permettersi di andare in vacanza, di dedicarsi allo sport, allo sci, naturalmente con tutte le incertezze del momento, delle tensioni sociali che sfociavano nelle grandi città, negli scioperi, come ricorda Collini. E però l'economia turistica comincia a prendere forma, naturalmente si capisce in maniera molto chiara, lo sforzo è incentrato soprattutto sulle famiglie, famiglie di albergatori, famiglie che si dedicano all'attività turistica, e quindi il sacrificio di ciascun componente della famiglia consente di affrontare le difficoltà. Sono gli anni però in cui il Trentino stava vedendo nuove prospettive di sviluppo grazie a una politica promossa dalla provincia autonoma, in particolare dal presidente Bruno Kessler, che aveva spinto per elaborare un piano urbanistico provinciale, vale a dire non solo uno strumento di regolazione del territorio, ma un momento di riflessione, di creazione di una nuova visione per un territorio di montagna che era appartato, che se ne stava in disparte rispetto alle dinamiche di sviluppo che si stavano sviluppando altrove. E quindi la possibilità di sviluppare un territorio dotandolo di servizi, di infrastrutture, sostenendo un'economia mista, non solo agropastorale come era la tradizione, ma anche con piccole industrie, e individuando nel turismo una potenzialità nuova. Turismo allora per la montagna era davvero poca cosa. Turismo era soprattutto balneare. Oppure le città d'arte o il turismo termale. La montagna era lo spazio soprattutto per le colonie montane, per le parrocchie, per le case per ferie. Era quindi un turismo povero, a parte alcune località di elite come Madonna in Campiglio, che in questo poteva vantare una certa tradizione. Ma perché il turismo diventasse un'economia portante per la montagna ci sarebbe voluto ancora qualche anno.
Domenica 9 ottobre 1983. Siamo al Bedole, ci prepariamo a chiudere. C'è pochissimo movimento malgrado la giornata bellissima. Nel pomeriggio, finito il servizio, vuotiamo le acque. Alle 18 chiudiamo e alle 19:15 siamo a Pinzolo. A sera, cena con tutti i familiari riuniti, escluso Tarcisio, impegnato altrove. Anche questa stagione si è conclusa. Il luglio è mancato, causa la strada disastrata, agosto e settembre invece buoni, pochi in ottobre. Infine, di che contentarsi. Domenica 13 gennaio 1985. Alle 9 all'azienda, poi a messa, alle 11 sono a casa. Partiti i veronesi, arrivano due bresciani. Non attendiamo altri arrivi per la settimana. Durante il giorno il freddo si mitiga e verso le 20 cominciano i primi coriandoli. Ve ne sono 2 centimetri. Ieri a Firenze c'erano meno 22 gradi. Altri 6-7 morti assiderati. Inizia a diffondersi lo sci alpinismo. Mercoledì 5 giugno 1985. In tutto simile a ieri, solo non andiamo a Bedole. Nel pomeriggio Emma va a Cagnò. Sono le 11:50 e attendo. Adamello non ha trovato nessuno che ci possa aiutare lassù. È meglio che interrompo. Difatti ero sbronzo. Nella serata Adamello va a fare con Emma un giro e trovano un'altra ragazza per Bedole. solite altre cose della serata. È arrivata dalla provincia la delibera che autorizza il cambiamento di denominazione del rifugio da Bedole in Adamello Collini in Bedole. Sabato 31 agosto 1985. Chiuso il mese, che è stato ottimo sia come tempo che come affluenza di turisti, ci stiamo avviando verso la fine di stagione. Forse potremo distendere un po' i nervi, perché, inutile nasconderlo, siamo tutti piuttosto stanchi, specie Adamello ed Emma. Tra 20 giorni ci sarà nuovamente Michele e sarà tutt'altra cosa. Intanto anche l'affare del cambiamento di denominazione è fatto, la commemorazione di papà è riuscita particolarmente bene e molto festosa, grazie al tempo e alla numerosa e qualificata partecipazione. Attendiamo i giorni a venire, sperando sempre in bene.
Andiamo avanti nel tempo fino agli anni 80, con il turismo montano che diventa sempre più importante anche per l'economia delle regioni alpine. Cosa succede in quegli anni e come cambia la frequentazione della montagna?
Ancora una volta le parole di Liberio Collini ci ricordano cambiamenti importanti in quel turno di tempo. La Val Genova è davvero un cuneo all'interno del cuore dell'Adamello e rappresenta un luogo speciale, e il diario rappresenta davvero questi elementi. Siamo negli anni 80. Il turismo ormai si era consolidato, stavano cambiando anche le domande, si stavano sviluppando in maniera importante nuove attività quali lo sci alpinismo, e però emergevano nuove modalità anche di governare il territorio, di proteggere la natura. Nel 1988 era stata approvata la legge provinciale sui parchi naturali, che erano stati previsti dal piano provinciale degli anni 60, ma che non erano mai stati attivati. E questo comportò per la Rendena e la Val Genova delle discussioni, per non dire dei conflitti importanti. La Val Genova era stata segnata dai lavori dei grandi cantieri idroelettrici. All'imbocco della Val Genova c'è la vasca di carico del sistema di captazione delle acque della Sarca. Era ancora segnata in maniera importante dalle cave di tonalite. E si discuteva sulla possibilità di accedere alla valle in automobile. Ricorda appunto i problemi che c'erano di gestione delle strade e però anche le nuove modalità di accesso attraverso dei pulmini, quindi con le modalità che noi ora diamo per scontate. Sappiamo di accedere in un'area molto delicata e quindi ci aspettiamo di avere delle limitazioni o delle attenzioni per accedere in questi luoghi. E allora però se ne discuteva, c'era paura sui nuovi modi di tutelare la natura e quindi le discussioni erano davvero importanti. Del resto Collini dice che era andato a lavorare al cantiere di Serodoli. Serodoli è un lago che doveva essere captato, anche questo, all'interno del sistema idroelettrico del fiume Sarca, e però lì una forte opposizione aveva bloccato i lavori. E questo ancora negli anni 60-70, e segnava una nuova sensibilità nei confronti dell'ambiente naturale. Adesso noi abbiamo una Val Genova che riteniamo un gioiello di tutela della natura, di modalità di gestione dei flussi di visitatori, e però tutto questo ha richiesto impegno, discussioni, e le parole di Collini testimoniano di questi aspetti. Sulle modalità di sviluppo del turismo e sulle pratiche alpinistiche o di frequentazione della montagna, sulle pratiche sportive, naturalmente ci sono state fasi diverse: l'alpinismo eroico, l'alpinismo più atletico, l'escursionismo, anche lo sci ha visto fasi diverse: lo sci di discesa grazie agli impianti, lo sci alpinismo. E per una fase importante si era puntato anche sullo sci estivo, sui ghiacciai, sulla Presena, sulle Lobbie, e qui bisogna ricordare la visita di Papa Giovanni II quando venne ospitato sulle Lobbie per una sciata estiva accompagnato dal Presidente della Repubblica Pertini, Sandro Pertini. Ecco, quella fase lì ormai ce la siamo un po' dimenticata, perché il cambiamento climatico ha messo davvero in crisi l'alta quota e i ghiacciai, e non possiamo più permetterci o non possiamo più immaginare di poter continuare a sostenere in maniera importante un sistema sciistico estivo.
Ringraziamo il professor Bruno Zanon per questo interessante approfondimento. Abbiamo le carte, l'archivio Liberio Collini ritrovato è un podcast prodotto da SAT, Società degli Alpinisti Tridentini, in collaborazione con il Centro Studi Judicaria e Samba Radio. Sostenuto dalla Fondazione Caritro e curato da Mercurio, società cooperativa e impresa sociale. Scritto da Giovanni Melchiori e Caterina Weiss. Supporto per le fonti archivistiche Novella Volani. Coordinamento Alessandra Benacchio. Conduzione Caterina Weiss. Produzione e montaggio Giovanni Melchiori.